innanzitutto il più cordiale ben tornato a Paolo Lombardi, che è stato presidente del Centro Studi Storici di Psicoanalisi di Psichiatria di Firenze, autore di numerosi saggi sulla stregoneria, tra cui Il filosofo e la strega, che ebbe il premio Castiglioncello, sezione filosofica 1998. Il secolo del diavolo, esorcismi, magia e lotta sociale in Francia 1565-1662 nel 2005, Streghe, spettri e lupi mannari, presentato da noi il 5 dicembre 2008, un altro 600, vampiri, mummie, follie e profezie del secolo della rivoluzione scientifica, da noi il 15 febbraio 2012, un segreto di concorsi, Albert Sperm, dalla memoria individuale alla storia, presentato il 19 aprile 2013. Nel 2006 ha curato il volume di atti del convegno Osservazioni della Casa dei Folli, I saperi sulla follia, il corpo e la passione nel Settecento in Europa e nel Granducato Toscano. Il benvenuto a Gianluigi Angelo Canesi, che si è laureato in filosofia all'Università di Firenze, il professor Paolo Rossi. Attualmente lavora presso l'agenzia formativa, come si pronuncia? Di Prato, e in maniera autonoma svolge attività di ricerca sulla storia delle idee. Ha pubblicato alcuni articoli su riviste di filosofia e intersezioni per l'edizione del Bullino e gli aspetti esoterici della difficilissimo Weltanschauung nazista. Con noi Antonello Labertata, si è laureato a Firenze, anche lui con Paolo Rossi, e mi fa molto piacere sentire questo nome ricorrente tra i nostri invitati. Insegna storia della filosofia all'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha ricevuto il premio Pitté della Società di Fisica e di Storia Naturale di Ginevra per il volume L'equilibrio e la guerra della natura. È autore di circa 100 pubblicazioni in italiano, inglese, francese, fra queste, nonostante Malthus, Collatico Rivieri 90, Guerra e Darwinismo Sociale, Robettino 2005, Colpa di Darwin, Razzismo, Eugenetica, Guerra e altri mali, UTET 2009. Nel libro scritto da Lombardi e Danesi troviamo 5 uomini coinvolti a vario titolo nel più grande crimine mai concepito da mente umana, il genocidio degli ebrei d'Europa, che fanno i conti con se stessi quando tutto è finito. Sono scienziati, come Werner Heisenberg, sono filosofi, come Martin Heidegger, sono giuristi, come Lesener, sono diplomatici, come Ernst von Weizsäcker. Coprono tutti i vari gradi di compromissione con il paragone con Adolf Eichmann, coinvolto totalmente in un gigantesco vortice di morte. Tutti si diranno innocenti di ogni coinvolgimento, finché le loro storie provino esattamente il contrario. Nel ricostruirsi una personalità accettabile al nuovo mondo sorto dalla sconfitta del nazismo, tutti loro elaborano molti alibi per sostenere che non hanno commesso quello che hanno commesso, o lo hanno fatto con le migliori intenzioni, oppure che non sono mai stati coinvolti con il regime. Tutti sembrano cercare nel buio della coscienza un passato innocente che non c'è mai stato, fino ad arrivare a creare ricordi di eventi che non sono mai esistiti. Non abbiamo deciso di parlare qui, intervenendo la data, comincia. Bene.
Grazie a te.
Prego il mio.
Adesso bene, grazie, buonasera a tutti. Il libro di cui parliamo è stato già descritto, io aggiungo alcuni particolari, cominciando dall'esterno. Il titolo è Cercarsi nel buio e chiederò agli autori di spiegare perché lo hanno scelto, e curiosa, almeno per me. Se ne avevano pensati altri è perché li hanno scartati. Il sottotitolo dice 5 storie di nazisti, pone subito il problema se fossero tutti e 5 veramente nazisti. Probabilmente almeno uno non dovrebbe essere considerato tale, ma sono tutte domande per i due autori. Paolo Lombardi e Gianluca Nesi hanno, come si dice oggi, interagito per creare questo volume che consta di 5 storie, una introduzione problematica e un epilogo, una conclusione, avete chiamato epilogo o conclusione? Epilogo, anche questo problematico. Bisogna dire però che alcune cose vengono fuori chiaramente e vedremo quali. Il sottotitolo dice costruzione dell'identità e creazione del passato in 5 storie di nazisti, quindi si ripete l'interrogativo, tutti e 5 nazisti. Queste storie riguardano i seguenti personaggi. Primo capitolo, il giurista. È Bernard Dösener, che è stato dal 1933, anno della presa del potere di Hitler, fino al 1943, funzionario del Ministero degli Interni, estensore delle leggi razziali di Norimberga del 35, l'esperto, il funzionario che si occupava della questione ebraica. Non era l'unico, come il capitolo mostra benissimo, non era l'unico, perché della questione ebraica si occupavano selvaggiamente, anarchicamente e in concorrenza molte altre istituzioni, agenzie, eccetera. Il secondo capitolo è dedicato allo scienziato e Werner von Heisenberg, che non ha bisogno di presentazioni perché nel 1933 ricevette il premio Nobel per la fisica insieme con Dirac e Schrödinger. Il terzo è un altro personaggio ingombrante, Martin Heidegger, il filosofo. Segue poi il capitolo sullo specialista dei trasporti. Evidentemente non c'era una qualifica professionale più adeguata. Adolf Eichmann, che fu impiccato nel 1960 a Gerusalemme dopo essere stato rapito in Argentina e che partecipò alla conferenza di Wannsee, quella in cui fu progettata la soluzione finale, e che aveva dato prova di sé come abile deportatore di persone indesiderate.
Microfono.
Eccolo acceso in questo momento. Lui non ammetteva anche durante il processo di aver portato esseri umani in questi viaggi.
Io ricevo e rigiro la domanda agli autori, che hanno tutti i particolari. Eichmann è diventato personaggio emblematico, famoso, anche perché la copertura mediatica, come si dice oggi, del processo di Gerusalemme fu molto ampia, e sul processo scrisse Hannah Arendt. L'episodio è al centro di un film recente, credo che abbia un paio d'anni al massimo, di Margherete von Trott, in cui la Barbara Sukhova interpreta il ruolo di Hannah Arendt. Si vede per un attimo anche Heidegger, poi si vede soprattutto Hans Jonas, il marito del... ora non ricordo chi, ma insomma è un film che ha circolato abbastanza. C'è poi l'ultimo personaggio, è il diplomatico, e questo era veramente un diplomatico di carriera, cioè uno che era lì a svolgere le sue funzioni prima del, della presa del potere di Hitler, Ernst von Weizsäcker, che fa parte di una illustre famiglia tedesca. Il suo figlio Richard è stato presidente della Repubblica Federale Tedesca, credo il penultimo o il terzultimo dei presidenti. L'altro figlio era Karl, che era un importante scienziato atomico. Quindi sono personaggi per diversi motivi molto, molto importanti. Sono storie, ovviamente, è inevitabile dire in questi casi, diverse ma anche molto simili. E le somiglianze riguardano ovviamente le cose, i temi più sgradevoli, più impegnativi di cui parlare. E io subito a questi vorrei accennare. Per toccare subito, per usare subito parole leggere, responsabilità, memoria, genocidio e nazionalismo. Questo era alleggerire il compito degli autori e del mio. Partire da memoria, per non dimenticarla, c'è una cosa interessante, molte cose interessanti ovviamente in questo libro, che è scritto anche molto bene. E proprio sulla memoria, che il tema ricorre più volte sia nelle storie, sia nell'introduzione, sia nella conclusione. E l'introduzione comincia in un modo un po' polemico, anche garbatamente polemico. Si celebrano spesso giornate, si celebra sistematicamente la giornata della memoria, perché eventi del genere non si verifichino più. Sono giornate di buone intenzioni, con iniziative animate da buone intenzioni, però la memoria è una brutta bestia. C'è un'espressione che gli autori usano ed è astuzia della memoria, perché la memoria non è solamente la capacità di ricordare, che scema con l'andare, col passare del tempo, è un agente attivo. La memoria conserva ma cancella nello stesso tempo e fa una cosa al prezzo dell'altra e costruisce e ricostruisce in continuazione. Io leggo: senza un'adeguata comprensione storica, senza lo sforzo dell'esercizio razionale che l'accompagna, il nazismo rischia di essere percepito come un corpo alieno che fece irruzione improvvisa in una società altrimenti innocente, ignorando o fingendo di ignorare che l'esecuzione del più immane sterminio di esseri umani mai avvenuto nella storia è stato compiuto e ha trovato il consenso da parte di rispettabili cittadini di una delle nazioni più sviluppate d'Europa, e che la maggior parte dei carnefici non ne ha pagate le conseguenze dopo il crollo del nazismo. Tutti sanno della caccia ai nazisti di Simon Wiesenthal. La fiducia nella virtù esorcizzante del ricordo non tiene poi conto della labilità della memoria, che alimentata dalla diffusione delle immagini può facilmente condurre a stemperare l'atteggiamento di compassione per le vittime nella ripulsa per la visione delle masse dei cadaveri, e ancora più pericolosamente trasformare la condanna morale dei carnefici in una morbosa attrazione per l'immagine mitologica della loro forza, troppo spesso esibita dai documentari storici senza la dovuta distanza critica. Soprattutto l'ingenua fiducia nel ricordo rischia di ignorare che non esiste un quadro statico degli eventi, e che il continuo tessere i fili del passato è condizionato dal contesto nel quale avviene l'attività di tessitura. Che il contesto sia, come dire, culturale, sociale, storico, in cui questo avviene ad opera di tutti gli individui, e ovviamente a maggior ragione da parte degli storici, ma è anche il contesto, diciamo, psichico, del vissuto, come dicono spesso gli autori, il contesto psichico in cui il personaggio cerca di ricordare, o si sforza di ricordare o di manipolare la memoria, eccetera, eccetera. Può capitare che una società possa scivolare in maniera lenta, inconsapevole e progressiva verso l'accettazione di forme liberticide, eccetera. L'abilità della memoria, questo è un dato che fa parte dell'esperienza di tutti noi. Però la memoria è potente, è labile perché è potente, questo lo dicono chiaramente gli autori. C'è, mi seguo di un esempio che è tratto dal capitolo su Heisenberg. Nel 1947 Heisenberg, per dimostrare che non ha avuto compromissioni con il regime, va a Copenaghen per chiedere a suo favore la testimonianza di Niels Bohr, altro grandissimo fisico, perché un incontro era già avvenuto nel 1941. Credo che sia questo quello che è oggetto della pièce teatrale Copenaghen, che ha avuto una certa circolazione anche in Italia. Bohr però non può dire niente a chiara discolpa di Heisenberg, non può accusarlo di nulla, ma non può discolparlo, e scrive in una lettera che qui viene citata: caro amico, è straordinario quanto la tua memoria ti stia ingannando. Questo può avvenire non necessariamente in mala fede, ma anche in buona fede. Noi ricordiamo, omettiamo alcune cose, e proprio grazie a queste omissioni i conti tornano. Non lo facciamo sempre volutamente, anzi magari i ricordi che vogliamo rimuovere sono quelli che ritornano più ossessivamente. Ma di per sé facciamo tornare i conti, come dicevo, perché un ricordo è un insieme di ricordi, una ricostruzione deve avere un filo, un senso, e si ricorda al prezzo della ricostruzione, della dimenticanza, dell'autoinganno, inevitabilmente. Maggiore o minore secondo i casi. E questo è un punto che emerge come un carattere comune di questi cinque personaggi. Ed è un tema fondamentale, questo non riguarda soltanto coloro che sono stati più o meno implicati nel nazismo, ma insomma anche gli scienziati, quando ricostruiscono il processo che le ha portate a una grande scoperta, inevitabilmente qualche bugia dicono, ma non è una bugia, è un ricordo. Gli storici poi fanno i guastafeste e scoprono che in un appunto di laboratorio c'è scritto tutto il contrario, ma questo si fa in buona fede, sì. Così. Ecco, dico gli scienziati non perché voglio fare allusioni polemiche, ma semplicemente perché sono i maggiori custodi della razionalità. Quindi se questo avviene presso i maggiori custodi della razionalità, figuriamoci negli esseri normali o in personaggi anche squallidi come Eichmann, grigi, che si muovono nella zona grigia o nel buio in cui cercano di ritrovarsi, anzi si ricercano, chissà se si ritrovano. Lasciamo da parte la memoria. L'altro tema è quello del genocidio, che è ritornato ovviamente di attualità per via delle parole del Papa, delle risposte turche, eccetera. Come ricordato nel volume, il termine fu coniato nel 1944 da un politologo polacco che era emigrato negli Stati Uniti e si chiamava Lemkin, che intendeva descrivere con questo termine, che era un po' ibrido perché veniva un po' dal greco e un po' dal latino, insomma, quindi sarebbe sconsigliato in Italia di questo tipo, ma insomma. E, per intendere la distruzione mirata e consapevole di un gruppo umano a opera dell'autorità che si trova al potere. sembra una definizione chiara e per molti aspetti è chiara. Tant'è vero che poi con un processo che è partito nel 1948, nel 1950, poi l'ONU ha istituito la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del genocidio, che ha avuto poi nel 2002 come, non come conseguenza, ma insomma di queste cose si occupa la Corte internazionale dell'AIA. Ora, una cosa al centro della discussione giuridica che è molto complessa è che la responsabilità è dell'individuo, non degli stati. La Corte dell'AIA non processa gli Stati. La definizione è chiara, ma anche ambigua, perché sono state fatte obiezioni e sollevate questioni. Tanto per cominciare, ci sono gruppi che sono determinati, si determinano da sé, e gruppi che vengono determinati dagli altri. In questo caso per lo più dai persecutori. La definizione è rigorosa se si può parlare, come diceva Lemkin, di gruppo indelebile, che va cancellato tutto perché si perda ciò che lo caratterizza. E il gruppo indelebile sa di determinismo biologico, però a questo si pensava soprattutto negli anni in cui Lemkin poneva il problema, ma oggi potrebbe sapere anche di relativismo culturale spinto a un tale eccesso da determinare una dichiarazione di incomunicabilità. Quelli sono fatti in modo completamente diverso, non perché sono biologicamente diversi, ma perché non impareranno mai a comportarsi così, eccetera, eccetera. Il determinismo culturale non è, almeno potenzialmente, meno pericoloso del determinismo biologico. Ma ovviamente il gruppo indelebile è smentito dalla biologia, perché non esistono gruppi indelebili dal punto di vista della biologia. Altro problema, ci sono i gruppi a cui si aderisce per scelta. Uno può nascere ebreo, però può diventare ateo e aderire all'Internazionale Comunista. Per i nazisti questo non faceva una grande differenza dal punto di vista delle realizzazioni pratiche, diciamo così. Però un gruppo per scelta non è un gruppo indelebile nella definizione precedente. Che cos'è la repressione del genocidio poi? Può essere anche l'imposizione forzata di un controllo delle nascite, con l'intenzione di far sì che il gruppo si estingua lentamente, ma in modo sicuro. E poi parlare di genocidio, cioè di sterminio di un'intera entità, non sa a sua volta di razzismo, cioè presuppone che questa entità ci sia, che non debba essere soppressa, non debba essere distrutta, anzi debba essere protetta. Quando io proteggo una specie, identifico una specie biologica e dico le foche monache non devono essere sterminate. Tant'è vero che uno dei personaggi qui affrontati, Heidegger, il filosofo, come viene detto nel capitolo relativo, non amava l'idea, diciamo, biologica, anche su questo ci sarebbe tanto da discutere, di razza che era fatta propria dal nazismo, e pensava piuttosto a una razza spirituale. Quanto fosse spirituale, quanto fosse invece biologica quell'altra, è un problema davvero complicato da dirimere. Qui abbiamo un esperto, anche Gianluca Nesi, del nazismo magico, del nazismo occulto, del nazismo ariano, di tutta la mitologia brumosa, nebbiosa, nibelungica, che ha nutrito queste idee. Quindi, per concludere rapidamente, sul termine genocidio si continua a discutere, c'è il motivo per discutere e c'è molta molta carne al fuoco. E devo dire che il genocidio degli armeni fu condannato già prima che venisse definito genocidio, già prima del 1915. I massacri che ci furono nel 1896 e nel 1898 erano chiamati i massacri d'Armenia, tanto per fare allusione a qualche cosa di cui si parla oggi. La cosa non cambia, soprattutto dal punto di vista delle vittime. L'altra cosa è la questione del nazionalismo. Un po' tutti i personaggi, meno lo scienziato Heisenberg, molto più altri, ad esempio il diplomatico von Weizsäcker, hanno una nozione di patria. Anzi, von Weizsäcker dice chiaramente, cito, io non sono fedele a una Costituzione, ma sono fedele a una patria, ovviamente quella tedesca. Il che vuol dire che resto fedele alla Germania, qualunque sia il regime che lo era. C'è da domandarsi se questo non sia, come dire, un po' pericoloso, perché consente alcuni scivolamenti e adattamenti. Cito dalla conclusione del capitolo su Ernst von Weizsäcker, non lo sfiorava il sospetto che nelle certezze nazionaliste di cui le classi conservatrici si ammantavano c'era molto che in fondo le spingeva a dichiararsi pronte a collaborare con il nazismo, con la scusa che un servitore dello Stato non serviva una Costituzione ma una patria. Qui sono riprese le parole dello stesso Weizsäcker. E questo è un punto, direi, decisivo. Se io sono animato da un patriottismo inteso in questo modo, da una fedeltà al corteo di morti e di generazioni passate che fa la patria transstorica ed eterna, io scivolo facilmente nel mito. Se poi sono un conservatore anche moderato, posso dire, come è stato detto poi a suo tempo per il fascismo in Italia, che insomma verranno questi porozzi, barbari, questi che non sanno gestire la cosa pubblica, un po' sprovveduti, dilettanti, aggressivi, un po' selvaggi, eccetera, ma insomma l'importante è conservare le cose come stanno e così via. Se poi al nazionalismo io ci appiccico anche, appiccicare non è affatto il verbo giusto, integro nel nazionalismo l'idea che la patria tedesca abbia una missione specificamente tedesca da realizzare nel consesso delle altre nazioni, nel consesso vuol dire in cima alla Germania, über alles, allora le cose prendono un altro aspetto. Perché si può, da un certo punto di vista, scusare chi condivida questa opinione diffusissima, che non è monopolio dei cinque qui considerati, ma è una costante di gran parte della cultura tedesca, dalle guerre contro Napoleone. Dall'altra parte però diventa un aggravante, perché qua si rischia di fare, come dire, del controgenocidio culturale, cioè sono matti proprio tutti questi tedeschi, ubriachi come sono dell'idea della missione storica della Germania. E questo è un tema pericoloso di discussione. Naturalmente c'è chi si ferma e ci tira oltre, ci si può fermare e poi ravvedersi e così via. In Italia è noto, fu detto che il fascismo era un bubone improvvisamente sorto su un corpo sostanzialmente sano. L'hanno detto Benedetto Croce, che è passato poi alla storia come l'opposizione culturale al fascismo. E Luigi Einaudi, che è diventato il primo presidente, dopo De Nicola, della Repubblica Italiana. Illusioni liberali. I fatti hanno detto questo. come osservatori della realtà non erano granché. Questo è stato detto anche a proposito del nazismo, pazzo che è l'emblema di questa classe conservatrice moderata, anzi un nostalgico credo dell'impero, del Kaiser, che dice, vabbè, non si può. E lui trasformerà questa sua visione del nazismo rispetto alla Germania precedente in un elemento fondamentale di autogiustificazione. Io sono stato un funzionario dello Stato. Il mio scopo era salvaguardare la patria tedesca. C'erano in questo momento questi selvaggi, dilettanti, incapaci, barbari, eccetera, eccetera, questi nuovi venuti. Io resto al mio posto perché così faccio da cuscinetto, almeno mantengo un po' di ordine nel mio campo. C'è anche qualche conflitto con autorità, alcuni membri dell'establishment nazista, e in un certo senso collaboro per boicottare. Questo è un tema che poi ritroviamo in tanti film americani, ma anche delle serie televisive italiane. È il poliziotto infiltrato, no? Il poliziotto infiltrato per convincere i mafiosi, fra i quali è penetrato, i terroristi fra i quali è penetrato, si deve comportare da mafioso e da terrorista. Se vede che il mafioso sta per ammazzare qualcuno, che fa? Svela subito la propria identità e fa saltare tutto il piano che a fin di bene potrebbe essere usato per salvare più vite umane, eccetera, eccetera. Magari provoca lui stesso, agisce da agente provocatore. Una cosa del genere, pazzè che non era questa tempra di personaggio, però è facile poi ridisegnare tutto questo dicendo io ero un antirazzista. Non perché se mi fossi opposto, non sono rimasto lì al mio posto perché se mi fossi veramente opposto, scusate il bisticcio, mi avrebbero fatto fuori, ma perché da dentro io potevo frenare in qualche modo. È una cosa che segue un comportamento che viene rivendicato anche da Lösener, che dice e quelli che ebrei volevano sterminare, almeno sterminiamoli legalmente cercando di salvare quel poco che è salvabile, cioè quelli che non sono completamente ebrei, dunque i Mischling, quelli che hanno soltanto un quarto, sperabilmente meno, di sangue ebraico. Questo che cos'è? Autogiustificazione, ricostruzione del passato, imbroglio. Poi queste cose vengono ripetute a coloro che sono incaricati di denazificare nei processi di Norimberga. L'ultima cosa, poi faccio le domande che praticamente coincidono con i quattro temini. Nazionalismo, memoria, genocidio, responsabilità. Che senso ha assumere la parola responsabilità dopo tutto questo? Ecco, e qui dovete scoprire un po' le vostre carte, cioè dovete cercare voi stessi un po', non nel buio, ma nel groviglio delle cose che voi stessi avete sollevato. Siete stati un po' apprendisti stregoni, che avete evocato tutti questi spettri, fantasmi e tutta questa complessità che c'è ed è indiscutibile, però adesso dovete un po' gestirla, ricondurre come faceva Topolino, no? Nel cartone animato di Disney, dovete aspettare che venga qualcuno, magari non un uomo della provvidenza, a rimettere le scope che si sono rivoltate nel tipo stile. Questo io mi fermerei per il momento dicendo che fra responsabilità per responsabilità ci sono cose difficili e terribili di fronte a cui si sono trovati gli stessi giudici di Norimberga, i quali hanno per esempio condannato l'impiccagione di Julius Streicher, che era un rabido antisemista e un farabutto, si può dire in sede culturale, ecco, cioè, della sua assenza non piange nessuno, credo, ecco, questo è. Però era un giornalista, non credo che abbia mai ucciso nessuno. Questo è un problema serio, cioè, io posso avere le opinioni più orrende di questo mondo, ma come diceva Freud, già prima c'era stato uno che diceva che senza peccato sarà nella prima pietra, ma Freud diceva il delinquente non fa altro che realizzare quello che il galantuomo si limita a sognare. Ci sono gradi, ma la legge deve poi tenere conto di questi gradi, naturalmente. Però, certo, vedere salire sullo stesso patibolo questo miserabile Streicher con Ribbentrop, ecco, oppure, non so, ci sarebbe dovuto andare anche Göring, no? Fa un po' di effetto. Quindi ci sono gradi della responsabilità e come si possono accertare, non in sede giuridica ovviamente, non lo dico, ma come opinione personale. Ecco, allora, io le quattro cose, le quattro pietre, i quattro macigni li ho lanciati, quindi vi potete spartire il compito fra voi secondo inclinazioni, eccetera. Allora, memoria, nazionalismo di sangue tedesca, genocidio e responsabilità.
Grazie a Benedetti per averci invitato. Tra l'altro questo libro nasce in qualche modo da un'occasione che ci è stata data 2 anni fa per me di presentare il libro dell'amico Paolo Lombardi, perché dopo il libro su Sper che fu presentato, diciamo, sono stato poi invitato da lui a collaborare a questo progetto che è giunto a questo libro. Quindi questo dimostra come, insomma, questo luogo è non solo di scambio, di incontro, ma anche di nascita di nuove idee. Ringrazio anche il professor Vergata che ha fatto questa ottima presentazione e perché ci dà questi spunti per affrontare, insomma, per esporre il contenuto di questo libro. Sono dei punti piuttosto impegnativi, io cercherò di affrontare per quello che mi riguarda, quindi in particolare mi sono occupato di Martin Heidegger, il filosofo, anche se il libro è un incontro, diciamo, di ipotesi, di idee che abbiamo scambiato fra noi, che ci hanno guidato nella ricerca, e anche senza sapere, avevamo delle idee, però abbiamo scoperto poi strada facendo, confrontando documenti, cose nuove, e questa ricerca si è arricchita e ci ha portato anche verso altri risultati rispetto a quelli pensati all'inizio. Ecco, su Martin Heidegger. Martin Heidegger è filosofo, ovviamente per tanti è considerato il principale filosofo del Novecento, addirittura. È colui che ha ripreso la questione dell'essere dagli antichi filosofi greci, che dopo 2000 anni di storia della metafisica, si dice, si è riconfrontato con l'essere. E, è stato, e lo è ancora, insomma, un macigno nel pensiero contemporaneo, e ha influenzato non solo la filosofia, ma anche la teologia, la psicologia, la critica artistica e letteraria, e anche la cultura politica. È stato ripreso dalla cultura di sinistra, in particolare in Francia e in Italia. Diciamo che quindi affrontare questo pensatore non è stato facile. Avendo una conoscenza della storia di quel periodo del nazismo e dell'ideologia nazista, che poi è un'ideologia che non si concretizza tanto in teoremi, ma in una prassi della violenza, cioè in una furia cieca volta a conquistare nuove posizioni di potere. Ecco, conoscendo questo si riesce a contestualizzare il pensiero di Heidegger e a leggerlo in una maniera un po' diversa, quindi si riesce a individuare certi aspetti che sono tra le righe del Design Zeit, di Essere e Tempo, è l'opera principale, la sua opera principale. Ecco, quello che mi ha guidato la mia ricerca è stata l'idea che ci fosse un antisemitismo di fondo e che questo antisemitismo è lo stesso del nazismo. Ora, quando ho iniziato a scrivere questo capitolo, si parlava del silenzio di Heidegger rispetto a Auschwitz, quindi di un silenzio ambiguo, però non si sapeva molto, ecco, si immaginava chiaramente, però ultimamente stanno uscendo in Germania, sono già usciti questi quaderni neri dalla copertina, ma anche dal contenuto che hanno, in cui le espressioni di antisemitismo sono esplicite, non sono più mascherate, e non solo, ma sono anche collegate a dei nodi del suo pensiero, per cui si parla del destino dell'essere che consiste nell'annientamento degli ebrei, anzi addirittura nell'autoannientamento degli ebrei. Questi quaderni verranno pubblicati anche in Francia e a breve e subito dopo in Italia. Quindi diciamo, ecco, questa ipotesi comincia a essere anche un po' forse meno azzardata, questo mi solleva un po'. Ecco, tornando al discorso,
io l'avevo detto.
Vabbè, non comunque, in qualche modo. Ecco, tornando ai quattro punti che ci ha lanciato. Bastano due, ma io diciamo che li affronterei dal punto di vista del filosofo, cioè proverei a pensare cos'è per Heidegger, cosa significano queste, cosa significa responsabilità, memoria, genocidio e nazionalismo. Allora, questo è un po' improvvisato, però partirei dal nazionalismo, quello più semplice mi sembra. Heidegger è un nazionalista fin dall'inizio, fin dagli studi liceali e universitari, fin da quando sostiene la propaganda della prima guerra mondiale, fa parte di un comitato che considera la guerra una missione salvifica. Poi il nazionalismo diventa ancora più estremo quando c'è la sconfitta della Germania e il 9 novembre del 1918, a seguito di insurrezioni, di morti, si arriva alla proclamazione della Repubblica, alla fine dell'ordine guglielmino, e quindi inizia la guerra civile. E fino al 1923, fino all'ultimo tentativo di putsch, quello della Birreria, quello guidato da Adolf Hitler, sono anni di guerra civile. E in questi anni Heidegger tiene dei corsi all'università prima di Friburgo, poi viene nominato nell'estate del 23 a Marburgo professore ordinario, tra l'altro su sostegno di Edmund Husserl, che era ebreo, che è stato il suo maestro e considerava il suo allievo prediletto, e fece di tutto appunto per fargli carriera, fece nominare prima a Marburgo, prima suo assistente a Friburgo, poi a Marburgo come professore e poi di nuovo a Friburgo come professore ordinario nel 28. Ecco, il nazionalismo di Heidegger non è un nazionalismo come quello dei conservatori, dei nazionali conservatori o fatto meno dei nazionali liberali, e il nazionalismo di frange estreme che escludono ogni altra minoranza rispetto alla nazione. Non parlano neanche di nazione, parlano di folk, di popolo, di razza. E come lo definiscono il folk? È difficile da definire, tutto sommato non c'è una definizione. Paradossalmente, per i nazisti è quasi più importante la definizione di ebreo che la definizione di tedesco. Cioè, sono il nemico, l'ebreo, che viene vissuto come un'entità demoniaca quasi, che ha dimensioni spropositate, che non si riesce proprio a configurare, a dominare. Ecco, è questo panico che finisce per opposto per definire l'identità dei nazisti. Cioè, i nazisti si definiscono sulla base di un'opposizione all'ebraismo. Basti pensare all'ossessione di liberarsi dalla purificazione del sangue, tutta questa ideologia della purificazione del sangue che sarebbe stato avvelenato dagli ebrei. È un'ossessione che li guida fino alla distruzione e anche all'autodistruzione. Cioè, tanto per fare un esempio, negli anni 40, anzi anche negli anni 30, gli avversari filosofici, diciamo, gli altri leader dire filosofici è un'offesa alla filosofia, insomma, gli altri leader del pensiero nazionale socialista accusavano Heidegger di essere ebreo perché il suo pensiero era incomprensibile, quindi non poteva essere nazista. E quindi, ecco, è difficile che si possano dare una definizione di nazionalismo all'interno del nazismo, perché tutto sommato erano pronti a scannarsi a vicenda e a darsi di ebrei l'un l'altro per raggiungere una posizione di potere. Quindi più che la nazione è appunto il folk, è questa idea di folk a cui si ritiene di appartenere come comunità di lotta. Questo fin dalle origini del nazionalsocialismo è chi appartiene alla comunità di lotta, che è un compagno di sangue, quindi più che la Germania direi la comunità appunto che loro ritengono di incarnare.
Scusa se ti interrompo, ma per puntualizzare alcune cose mentre ne approfittare della tua competenza, hai accennato a un'identità si precisa anche più facilmente se c'è un nemico, quindi creare il nemico, questo aiuta. Ovviamente c'è chi l'ha teorizzato, questo che è il giurista del Reich, Nat Schmidt, la categoria dell'amico nel rapporto amico-nemico, che sarebbe quello fondamentale. Una cosa di cui dovremmo ricordarci noi italiani quando invece di affrontare certi temi seri di politica ce la prendiamo con quelli che portano via il lavoro, tutte queste cose. E ragioniamo come, cioè abbiamo ragione a Schmidt, nazista. E quindi ti volevo chiedere, hai accennato alla questione del quella che voi chiamate la struttura poligrafica del potere nazista, no? E forse qualche cosa su questo bisogna, no? Per pubblico, perché nella questione della responsabilità della distribuzione delle funzioni, dei ruoli, eccetera, eccetera, c'è anche una concorrenza, cioè qualcuno cerca di scavalcare gli altri per ingraziarsi Hitler, e non perché ci siano ordini precisi di Hitler, anzi, questo da una parte smitizza, no, l'idea della efficienza teutonica, ma perché quello che deve guidare, a proposito di Heidegger, tu lo scrivi molto bene, è il Führerprinzip, quello che si suppone sulla scorta dei comizi, delle opere, degli scritti di Hitler, che sia il principio guida del Führer e della Germania stessa, che nello stesso tempo è un motivo per avere, è una scusa per avere le mani libere entro un certo ambito, perché lui non mi ha dato istruzioni precise su che cosa fare, e scavalcare il rivale nelle grazie di Hitler, che è lui che invece vuole, non vuole fucilare gli ebrei, ma li vuole sterminare con il gas di scarico dei camion, e nello stesso tempo ha da assolversi, perché dice, non mi aveva dato istruzioni precise, ho dovuto fare questo, non sono andato in quella direzione, eccetera. Ed è un'idea mitica, così come è mitico il folk popolo, è mitico il Führer, è mitica questa nebulosa che però nello stesso tempo guida. Qualche cosa su Heidegger, su questa...
Sul Führer principio? In pratica lui stesso, quando viene nominato lettore il 21 aprile del 1933, adotta subito il Führer Prinzip, anzi scrive addirittura a Hitler prima ancora che venga messa in moto la Gleichschaltung, che è la sincronizzazione, no? La messa in riga di tutte le istituzioni del Reich, e lui la richiede già prima che ancora venga attuata. L'idea appunto è che, lo dice anche Adolf Hitler nel Mein Kampf, lo Stato è solo uno strumento, non è il fine. Il fine non è la politica. Il nazionalsocialismo si presenta un movimento metapolitico, spirituale, ovviamente tra virgolette, che vuol fare dello Stato uno strumento per la purificazione della razza, per realizzare un qualcosa di organico. Che in quegli anni, quando viene pubblicato il Mein Kampf, era qualcosa di vago, chiaramente non era forse nemmeno un progetto, però l'intenzione c'è. Il Führer Prinzip cosa? L'istituzione del Führer Prinzip permette di svuotare dall'interno l'assetto democratico, cioè la Costituzione di Weimar non viene rimossa, rimane valida. Le istituzioni sono le stesse, però vengono svuotate dall'interno, in che modo? Nel modo che chi interpreta i voleri del capo può bypassare anche i gradi superiori nel proprio ministero, nella propria istituzione, in qualsiasi istituzione. Chi va nella direzione del folk, chi va nella direzione, non so, della denuncia degli ebrei, della denuncia degli oppositori politici, chi trova una buona prassi da attuare, può fare carriera e passare avanti ai funzionari della precedente linea politica.
Perché questo è importante da precisare, tutti e cinque hanno fatto carriera. Chi più chi meno in un modo o nell'altro, ma hanno fatto carriera, non sono stati soltanto trascinati dalla corrente.
No, esatto, ma per quanto riguarda Heidegger, lui era già, diciamo, ci sono ancora degli studi da fare probabilmente sui legami con il movimento giovanile, con i Bund, cioè, perché in Germania negli anni 20, ma già prima, già addirittura a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, ci sono questi Bund, queste leghe, che sono dei gruppi che si dedicano a gite in montagna, celebrano il solstizio, sono antisemiti e vogliono rappresentare il nucleo, il centro di una nuova Germania che dovrà nascere da loro. E Heidegger, quando i nazisti vanno al potere nel gennaio del 33, è già piazzato molto bene, perché comunque da outsider quale era stato nell'università di matrice liberale, si trova già a avere una posizione di rilievo e diventa rettore in una maniera molto cruenta. Così voglio giusto ricordare questo episodio. A Friburgo erano stati istituiti già dei campi di concentramento, anzi a Meskirk, vicino proprio al paese natale di Heidegger, e gli oppositori politici venivano portati nei campi di concentramento, uccisi, torturati. A Friburgo succede questo fatto, che un politico socialdemocratico, per difendersi dall'arresto, uccide un poliziotto. Dirigente del partito nazista di Friburgo, che si chiamava Franz Kerber, denuncia il sindaco di Friburgo e denuncia anche il rettore dell'università. È in seguito a questo episodio che il rettore dell'università si deve dimettere e viene sostituito per elezione manovrata, diciamo, da Heidegger stesso. Quindi già la nomina al rettore dimostra qual è la prassi di occupazione del potere di questi personaggi.
Grazie. E io sento che hai toccato soprattutto il tema della responsabilità e del nazionalismo, cioè il folk, la nazione e così via. Quindi a Paolo Lombardi toccano, direi, soprattutto la memoria e il genocidio.
Certo, questo è bellissimo. Un applauso, Maria.
Allora, però confesso che con un colpo di scena io mi assumo la responsabilità della responsabilità, non tanto per sottrarmi ai quesiti, ma perché in realtà questi temi si tengono tutti e ora vi spiegherò i motivi. La parola responsabilità probabilmente è quella che nel libro, a parte nazismo per ovvi motivi, ricorre più spesso. Però non ricorre mai come categoria interpretativa degli autori nei confronti dei personaggi. Sono personaggi a usare questa parola. Oppure la usiamo noi per spiegare cosa intendano i personaggi. In altri termini, quando si parla di responsabilità nel testo, sono i protagonisti a invocarla, per quanto possa sembrare paradossale, perché tutte e cinque parlano il linguaggio della responsabilità. Forse quello che ne parla di più in assoluto è proprio Heisenberg, quello che paradossalmente dal punto di vista della responsabilità penale era quello meno responsabile, perché certamente non era nazista e certamente non era antisemita. Però resta il fatto che, qui ho una delle domande, tutti e cinque nazisti, sì e no, per i motivi che dirò. Tutte e cinque fanno splendide carriere. E tutte e cinque si trovano nella condizione di fare scelte talora terribili, con varie gradazioni. Noi volevamo avere lo spettro completo del coinvolgimento nel genocidio. Si va dal semplice testimone, che è Heisenberg, che non partecipa attivamente a nulla, che però sa tutto e che è reticente, che non dice mai quello che sa, fino ovviamente, attraverso i vari gradi di coinvolgimento, Eichmann, che è immerso fino al collo nel genocidio. Tutti costoro invocano per le cose che hanno fatto, perché non potevano negare di averle fatte, c'erano i documenti firmati da loro, quindi di fronte agli inquirenti ammettono il fatto compiuto, però non se ne sentono responsabili, nel senso comune di responsabilità come farsi carico di qualcosa. Nessuno si fa carico di nulla, tutti si dicono innocenti. Questa innocenza in qualche maniera ci fa problema, perché non si tratta qui di una mera mancanza di presa in carico, si tratta di un fatto diverso secondo noi, secondo me, si può dire secondo noi? Sì, secondo noi più inquietante, ossia il fatto che tutti giustificano il proprio operato o per i motivi più nobili o per evitare guai peggiori. E quindi Lesener, che giustifica la scrittura delle leggi di Norimberga, lui è un censore, qui stiamo pesantemente sacrificando le storie dei singoli, che invece sono importanti, perché gli storici credono alla verità delle storie, quindi se alla fine qualcuno avesse delle domande su questo argomento, penso sarebbero anche gradite. Lesener sostiene che non si potevano salvare tutti gli ebrei, si salva quelli che si può, cioè gli Schlinger. Heidegger, che sostiene di aver preso il rettorato nelle condizioni in cui abbiamo detto, per salvare l'autonomia dell'università tedesca. Von Weizsäcker sostiene di aver assunto la carica di segretario agli esteri, quindi era il numero due del Ministero degli Esteri sotto Ribbentrop, per impedire che qualche parvenu nazista privo di cultura arrivasse a quel posto e combinasse qualche disastro irreparabile. Eichmann, questo è un capolavoro, Eichmann sostiene di aver tentato di far avere agli ebrei una vera patria geografica, cioè il Madagascar. Tutto. Non è uno scherzo, eh? Non è assolutamente uno scherzo. Tutti sostengono ad avere agito per i motivi più nobili, o perlomeno per evitare guai maggiori. Ecco in che senso loro parlano di responsabilità. Si sono trovati nelle condizioni in cui si sono trovati, hanno fatto le cose che hanno fatto, ma assumono semplicemente i fini nobili che avevano e che li muovevano, a loro dire. Nessuno vuole farsi carico di quello che è successo, perché queste cose non fanno parte di una loro libera scelta, sono state necessitate. È stata l'iniquità dei tempi, la volontà del regime a costringerli nel ruolo che stavano ricoprendo a fare quelle cose. Però dal momento che non erano cose dipendenti dalla loro volontà, e se ne ritengono innocenti. Questo concetto di responsabilità è peculiare, perché in qualche maniera fa vero a qualcosa. Secondo noi è un concetto tipico della dottrina amministrativa nazista, la quale sosteneva che la responsabilità va solo in verticale, cioè sia responsabile verso il proprio superiore, non verso gli inferiori. Perciò, in qualche maniera, chi attua la volontà del Führer in mancanza di direttive scritte, anzi, i funzionari erano invitati a non ripararsi dietro direttive scritte, il lettore del libro troverà parecchi esempi da questo punto di vista, in qualche maniera c'è anche, come dire, la possibilità di un alibi. Se si attua la volontà di un singolo, in quel momento si è strumento del singolo, e l'strumento non è responsabile per quello che fa, non più di quanto la sega sia responsabile di segare il legno, è ovviamente la mano dell'artigiano che la muove. Ecco, questo concetto di responsabilità che tutti invocano e che in qualche maniera li rende innocenti di fronte ai loro accusatori o semplicemente di fronte a se stessi, a noi faceva problema, perché è una nozione curiosa di responsabilità, se non fosse altro per il fatto che tende in qualche maniera a tenere a distanza una cosa, che nessuna di queste persone, quando presenta se stesso come obbligato a fare le cose, che non tutti per fortuna hanno fatto cose terribili, ma molti di loro sì, veramente terribili, quando stanno facendo cose terribili, in qualche maniera non fanno cose assunte dalla propria volontà, sono necessitati. Questo è vero anche in un periodo in cui lo Stato nazista non si era spostato con decisione verso il genocidio, ci stava andando, ma tutte le possibilità erano aperte. Nessuno di loro concepisce se stesso come libera scelta, eppure nel condizione di fare le cose tremende che poi hanno fatto, ci sono messi da soli volontariamente, nessuno le ha obbligati a ricoprire quei ruoli. Quindi in qualche maniera questa nozione di responsabilità, più che spiegare, secondo noi velava. Ecco perché non l'abbiamo assunta come categoria interpretativa, perché era il luogo del paradosso. in qualche maniera, per cui perciò noi abbiamo preferito parlare di identità e di memoria, cioè del tentativo di ricostruire una storia di se stessi, come dire, qui il nostro oggetto è proprio il lavorio della mente che scava nel labirinto dei ricordi e cerca di ricostruire un'immagine di sé che sia accettabile dal punto di vista del nuovo mondo che è emerso dalle macerie del nazismo, in cui quei comportamenti lì non sono più giustificabili in nessun modo, mentre al tempo del nazismo era ingiustificabile. In qualche maniera la nozione di responsabilità che tutti questi uomini, spero che non stiano parlando di noi, qualora ci fosse un incendio, per cortesia avvertiteci. Santo cielo. Ecco, in qualche maniera la nozione di responsabilità che usano tutti loro è una nozione nazista, e quindi loro, è vero che non sono tutti nazisti, tutti e cinque allo stesso modo, ma ritornano da nazisti quando ricostruiscono ex post la loro, mettono a posto la loro memoria in un periodo in cui è già successo tutto. Ma se ricontestualizziamo questa nozione di responsabilità e la esaminiamo non dal punto di vista ex post, cioè dal loro punto di vista a cose fatte, ma durante lo svolgimento degli eventi, le cose cambiano. E qui si apprezza veramente l'operazione di velamento che fanno. Faccio un esempio solo per spiegare quello che intendo. Bernard Lesner. Lesner è un alto grado del Ministero degli Interni, sostiene, è una tesi apologetica, servì al suo capo Wilhelm Stuckart a salvarsi il collo all'undicesimo processo di Norimberga. Sostiene che l'odio del partito e dell'SS per gli ebrei era tale che non era possibile fare nulla. Perciò i funzionari del Ministero dell'Interno, che in qualche maniera erano contrari a questa ideologia, qui si apre subito una contraddizione, però erano anche tutti iscritti al partito nazista, che erano contrari, cercano di salvare il salvabile, i Mischlinge. E quella fu la posizione del Ministero, che in qualche maniera cercava di tenere a freno gli eccessi del nazismo. Quando però si arriva al fatale momento della conferenza di Wannsee, in cui fu chiaro che il regime domandava a tutte le agenzie del regime la partecipazione piena al genocidio, se no non si poteva fare, era un'impresa talmente colossale che non si poteva fare, la posizione del Ministero, secondo Lesner, è una posizione moderata. Per gli ebrei puri non si può fare nulla, ma per i Mischlinge si propone la sterilizzazione, magari dopo la guerra. In questa maniera, sembra sottintendere tra le righe Lesner, li salviamo. Se però si va a vedere il fatto che in quei mesi, gli stessi mesi in cui avveniva la conferenza di Wannsee e maturava lentamente ma certamente la scelta del genocidio sistematico, peraltro il genocidio era già in corso dopo l'inizio dell'operazione Barbarossa, solo che era anarchico e causava parecchi problemi di organizzazione. Se si va a vedere quei mesi, erano già in corso a Auschwitz gli esperimenti per la sterilizzazione. Erano esperimenti così raccapriccianti, così disumani, che fa veramente spavento pensare che la mente di un medico possa averli anche solamente osati pensare. E infatti noi non li abbiamo riportati nel libro, perché vi confesso, dopo aver letto i documenti, ho avuto gli incubi. Però quando si parlava di sterilizzazione, la questione non era sui principi. Deportazione a est, che era la foglia di fico dello sterminio, versus sterilizzazione, quindi genocidio versus salvezza. Il destino a cui Lesner e i suoi presunti oppositori del nazismo avrebbero condannato Mischlinge era quello. Quindi, in qualche maniera, la nozione di responsabilità serve non a prendere atto della realtà delle cose, ma in qualche maniera sposta la discussione sui principi, e la discussione sui principi vela il fatto che la realtà che c'era dietro quei principi, la realtà di carne e sangue, era di gente che finiva sulla brandina a subire esperimenti spaventosi a migliaia di persone. Ecco, in questo senso ci è apparso che il concetto di responsabilità che loro invocano a tamburo battente sia in qualche maniera una costruzione verbale per evitare di prendere contatto con questa dura e sgradevole realtà, proprio una specie di muro che li separava salvificamente da quelle che erano le conseguenze vere delle loro azioni. In questo senso, ecco, ho creato il titolo, mi sembra una delle domande iniziali con Silvestro. Quando sono costretti a ricostruirsi un'identità perché il loro io nazista non è più accettabile nel mondo vuoto, in qualche maniera è un cercarsi a tentoni, perché non vuole veramente o non può veramente fare i conti con se stesso. In qualche maniera c'è un muro divisorio che li tiene separati dalla realtà. Questo cercarsi è un cercarsi che avviene nel buio. È un cercarsi in qualche maniera, per tornare al tema della memoria, che ha molto a che vedere con la maniera in cui noi ricostruiamo eventi nella memoria collettiva. Faccio un esempio. Quando noi celebriamo nella memoria la scomparsa di questo passato orribile, però al contempo siamo testimoni del succedere di eventi che poi non vogliamo riconoscere come propri. Ad esempio l'intolleranza verso persone che vengono da altri paesi o hanno un altro colore della pelle o semplicemente hanno un'altra fede, la rinascita di focolai di antisemitismo, la tendenza, allarmante tendenza secondo me, a disprezzare regole comuni in nome di superiori esigenze che non sono mai state chiarite da nessuno e sulle quali non è stato chiesto consenso a nessuno, e soprattutto la tendenza a considerare tutto possibile se lo dice il capo.
Scusami Lombardi, io volevo rifarmi a una frase che tu hai detto a proposito della difesa dell'università fatta da Heidegger. Però bisogna ricordarsi che cosa significava allora il concetto di università in Germania. Non era la nostra università, non era l'università di Gentile. Per loro era la vera cultura, era la grandissima cultura tedesca. Proprio difendere l'università per Heidegger significava difendere tutta la cultura tedesca dal Walda al Sacro Grado, che era di una tale importanza per loro che io mi ricordo c'era un libro bellissimo, quello di Karl Jaspers, di Idee dell'Università, che era un libro stupendo. Io mi ricordo che Jaspers era professore a Basilea, però veniva da Francoforte. E io e allora studiavo in Germania, andai a seguire 8 lezioni di Albers su di idee dell'università, che erano bellissime, e veramente si capiva che cosa significava la cultura per noi. Il secondo punto è come un pochino voi presentate Heisenberg, cioè di Heisenberg non c'aveva niente a che fare con nazismo, al punto che lui stava per perdere il posto perché era stato denunciato perché la moglie aveva delle parentele che erano accusati di essere ebrei. Stava per perdere il posto e fu salvato perché esse che era stato conoscente lo difese e lo fece rilasciare. Ma lui proprio con il latino non c'entrava per nulla. Un pochino si ha l'impressione che c'entra. È ovvio, ma mi viene ragione a dover parlare di tutto questo sporcizia enorme che c'è stato. Però nella confusione uno ha l'impressione che si sporchi anche il nome di Heisenberg, che onestamente era molto pulito.
Buonasera. Io ho una domanda breve, ma piuttosto articolata, vi ringrazio per avermi dato l'occasione di formularla. Allora, intanto io sono molto arrabbiato con quelli che hanno tradotto Freud in inglese, perché hanno tradotto la parola tedesca trieb con instinct, e praticamente instinct è passato poi nella cosiddetta cultura psicologica ed è arrivato anche qui in Italia, nonostante che invece la traduzione in italiano della parola trieb sia per fortuna pulsione. Perché insisto su questa cosa qui? Perché in un'occasione simile a questa ho sentito utilizzare la parola istinto di crudeltà. E istinto di crudeltà che sarebbe stato attribuito a tutti gli uomini, in particolare agli uomini tedeschi, e un'operazione pedagogica da fare a partire da subito e anche per il futuro sarebbe stata quella di lavorare su questo istinto di crudeltà. Allora io credo invece che non si debba parlare di istinto, perché là dove si parla di istinto, dove c'è l'istinto, non c'è la imputazione. Non c'è imputazione. Cioè l'istinto esclude l'imputazione, e quindi allora sì che si può parlare di non vedo perché si debba parlare di colpa, perché se l'uomo ha l'istinto di crudeltà non si può parlare di colpa. È una legge ferrea alla quale non possiamo disobbedire. Io credo invece che l'uomo non sia animato da istinti. Credo fermamente che addirittura, cioè, gli etologi dubitano che sia corretto parlare di istinti anche nel mondo animale, e che quindi bisogna fare i conti con questa parola in modo approfondito. Questo cosa c'entra l'istinto con la responsabilità? La responsabilità sicuramente è un concetto che esclude qualsiasi riferimento alla sovranità individuale.
La responsabilità
è un concetto che esclude qualsiasi riferimento alla sovranità individuale.
Io non
lo capisco. No, la sovranità individuale è quella che mi permette di disobbedire al Führer Prinzip quando è il caso di disobbedire. Cioè gli ordini sono ordini, ma non sempre. Là dove un ordine viene dato in violazione della sovranità individuale, si disobbedisce, si deve disobbedire. Allora, se l'istinto è la negazione della sovranità individuale, è una legge ferrea alla quale non si disobbedisce.
Io vi chiedo scusa, ma siccome dobbiamo dare la parola a un altro numero possibile di persone, dobbiamo chiudere al massimo entro le 19:15, se possibile anche il pochino prima, è stato detto. Devo chiedere di fare una domanda, a parte che ti ha già caricato di grande responsabilità.
È una cosa velocissima, che comunque rivolgo a lei anche sotto forma di ringraziamento, è questa considerazione della cioè la storiografia è una narrazione, è comunque una scelta. Esempio, Joyce che scrive l'Ulisse e che ha una giornata di una persona, e comunque, e quindi penso che sia ormai impossibile portare alla luce quelle che sono state le esperienze vissute nei campi di concentramento da chi ci ha vissuto per anni, non si possono ridurre a una pagina e neppure a un libro, purtroppo.
Grazie. Io credo che se...
Lo specialista dei trasporti sembra trovare avvalorata la sua tesi, la sua difesa nelle parole di Annare o di Paglia. Lui trasportava. Può darsi?
C'è un male come domandina, se ci fosse un'altra domanda, breve.
No, poi sempre da chiedersi, visto che siamo a Firenze, dove avrebbe messo Dante i nazisti? Inferno, purgatorio, paradiso? Per dire anche che la nostra tragedia, che non crediamo più nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso.
Domande attive, attive, però potremo di rispondere a più. Allora, partiamo da Heisenberg, che Heisenberg non fosse nazista e non fosse antisemita, noi lo concediamo volentieri, l'abbiamo scritto e l'abbiamo detto anche stasera, però restano alcune, anche per non dare l'idea che sia un libro solo di cose truci, quello che ha detto il professor Califano è vero, Heisenberg ha grossi problemi con il regime nazista e rischiò seriamente di finire in campo di concentramento, ma fu salvato da un'incredibile congiura delle mamme che lo tenne fuori dai guai. Questa storia nel libro la trovate. Però restano alcune spiacevoli considerazioni marginali. Uno, il fatto che Heisenberg era perfettamente a conoscenza dello sterminio degli ebrei, del genocidio degli ebrei in Polonia, però non ne fece mai parola tutta la vita, e noi non lo sapremmo se non l'avesse scritto la moglie nella fotografia cucita dopo la morte di Heisenberg stesso. Due, una volta Heisenberg accettò un invito a una conferenza a Cracovia, trovo questa storia nel libro, in cui doveva spiegare alcune questioni di fisica. Era stato invitato da Hans Frank, lui invece grande criminale di guerra, non ebbe nessun problema a accettare l'invito a una conferenza che si teneva con la tradizione assoluta che partecipasse qualunque polacco, e la sera fu invitato a cena, ricordatevi, sapeva di esserlo in Polonia, è importante questo fatto. Fu invitata a cena da Hans Frank nello stesso salone descritto tra l'altro molto bene da Curzio Malaparte in Caput, lo stesso salone nel quale Hans Frank si era riunito qualche mese prima con Himmler per discutere la spiacevolissima questione del genocidio. Io ammetto volentieri che Heisenberg non era un nazista, però questi sono fatti. Allora, poi non ho tanto capito qual era la domanda relativa, mi sono un po' perso tra le pulsioni, se qualcuno sa dire qualcosa.
Sì, senta, la rinuncia alla sovranità individuale, la sovranità individuale è la rinuncia a pensare, la rinuncia a dare un giudizio ben preciso sulle cose che
sono. Scusi, però noi siamo storici, noi si ragiona, si sta cercando di ricostruire la mentalità di cinque personaggi vissuti nell'era nazista, questi non ne sapevano nulla di tutte queste cose, perciò è una domanda, questa va fatta a uno psicologo del profondo o a un giurista, io onestamente mi trovo di più, le posso allungare il personale, ma vale quello che vale.
Non deve essere il personale.
Ma il parere personale è questo, non so bene quanto entri la questione della sovranità individuale, per quello che posso giudicare, tutte queste persone si comportarono esattamente come la società si aspettava che si comportassero. non aveva nessuna, anche quando aveva, eppure aveva personalità fortissime, Paola Faizer era un lottatore incredibile, però a nessuno gli viene in mente di fare una cosa contraria al dovere d'ufficio quando sono convinti di stare agendo in qualche maniera all'interno del proprio ruolo sociale. Io la sposterei la domanda sulla sociologia: quanto di quello che una persona pensa sia dovuto fare dipende dalla pressione sociale, ossia dalle aspettative che gli altri hanno relativamente ai passi che gli deve compiere? Se vuole la risposta è esattamente nel libro. L'ultimo punto, le parole di Hannah Arendt. È vero, io qui mi assumo la responsabilità di un'affermazione grossa, però un pochino mi sono convinto che l'Arendt, che tra l'altro non assistette all'intero processo di Gerusalemme, solamente alcune parti, un pochino ha teso a accettare sul serio l'interpretazione che Eichmann dava di se stesso, perché gli faceva gioco nella costruzione delle sue teorie. Però la personalità di Eichmann era un pochino più complessa. Ecco, mi confesso che leggendo tutte le testimonianze esistenti, Eichmann non ci si ritrova nel ruolo del burocrate che agisce in maniera, come dire, un po' senza pensarci tanto, semplicemente fa quello che gli viene detto senza... Eichmann questa interpretazione di se stesso non l'avrebbe mai accettata, e ne dà un'altra, che non è quella di Dall'Aria, che secondo me ha estrapolato solamente alcuni passi del processo perché ha assistito a quelli. È una questione un pochino più complessa, ora non mi posso dilungare vista l'ora, il lettore che volesse accedere alla ricostruzione che noi abbiamo dato di quello che Eichmann pensava su se stesso deve leggersi il capitolo corrispondente. Però una cosa la posso dire, è relativa a quella del trasporto di esseri umani. Allora, non poteva negare di aver trasportato esseri umani, perché comunque aveva, gli inquirenti italiani avevano documenti che lo incriminavano da questo punto di vista. Facevano una considerazione diversa: trasportare esseri umani non è dopotutto ucciderli, per cui lui si riteneva responsabile solo per la parte del trasporto, e in realtà neanche tutto il trasporto, e ricusava da sé la parte spiacevole dell'assassinio, che invece faceva capo a un altro ufficio delle SS, quello di Paul, quindi che andassero a chiedere a lui. Il problema è che Paul era già stato impiccato in Belga 14 anni prima, quindi era un po' difficile chiamarlo in causa. Però no, da questo punto di vista non poteva ricusare le trasportazioni, non era possibile negarlo.
Riguardo al discorso dell'università, posso solo accennare al fatto che Heidegger, quando è stato rettore, ha istituito il Wissensdienst, che è il servizio del sapere, accanto al servizio del lavoro e al servizio militare, e soprattutto anche determinare i campi di lavoro che dovevano servire per addestrare gli studenti, oltre a studiare, anche a operazioni paramilitari in qualche modo.
Ma io non parlavo delle persone, parlavo dell'idea dell'università. L'idea dell'università in Germania era molto diversa dalla nostra idea dell'università.
Sì, anche se durante l'epoca nazista, insomma, ha subito delle trasformazioni.
Ma volevo dire che a proposito del rifiuto di Bellone, c'è von Hofer che ha sentito la sua coscienza, lui ha detto, anche se sono tedesco, io non condivido questo tipo di von Hofer. Si era rifiutato perché ascoltava la sua coscienza, che si sentiva, dice, prima dello Stato ci sono, c'è la mia coscienza. E lui si è rifiutato, è andato a finire anche, e poi fu anche ammazzato. Poi a proposito dello spettacolo di cui lei parlava, che ha avuto, in Italia ha avuto successo, quello sul Heisenberg, è stato fatto anche a Prato, al Metastasio di Prato, 10 anni fa, ed era con più di 10 anni fa, con Giuliano Raviovici, Roberto Chiesi e Umberto Sini.
È stato fatto anche a Firenze.
Come?
È stato fatto anche a Firenze.
Anche a Firenze, io l'ho visto a Prato, comunque era molto interessante.
Non ci sono altre domande. Io, se posso dire così, scusatemi, ma sarò rapidissimo, anzi lapidario, nel senso che tirerò tre pietre. Una è questa, uno ricorda Bonhoeffer perché è stato tra i pochissimi. Quanti cattolici hanno abdicato il loro ruolo di martiri per il paradiso e non hanno ascoltato la loro coscienza? Seconda cosa, c'era quel vecchio detto che dice: sono uomo e non credo che nulla di umano sia estraneo a me. E chissà che avrei fatto io nella buona Italia, costretto a dare il giuramento al regime nazifascista, eccetera. Ce l'avrei avuto il coraggio? Probabilmente no. Terza cosa, non ci riteniamo più buoni e più bravi, eh? Eichmann ha detto quelle cose che fanno ridere un po', se ho percepito il sorriso nel pubblico. Saremmo stati tutti quanti capaci di fare i bonus, eh? Pensiamoci, eh? Quante volte c'è una gradazione che porta a queste cose? Il bravo Herr Schneider tedesco comincia col vedere antipatico quello zingaro, comincia col dire ma sì, ma in fondo se si cacciassero tutti, portarli nel Madagascar era un'ipotesi presa in considerazione dopo che la Francia era stata sconfitta ed era lì per un'isola. L'avete sentito recentemente in Italia dire di mandarli a casa loro? Questo non vuol dire essere nazisti, ma vuol dire cominciare a fare un piccolo passo che un po' alla volta. Infine, ultima cosa, ci tendiamo a considerarci un'eccezione, ma l'Italia non meglio lo fai un'eccezione? Io per il parcheggio in piazza Figaro, da prendere la cosa rapida, faccio in fretta, mio figlio non ha lavoro, beh, quello è più bravo però, tengo famiglia, piano piano, è chiaro che c'è un grado, ci si può fermare prima, puoi essere fermato prima dai rigori della legge, che fortunatamente mettono un limite alla sovranità individuale. Aspetti un secondo, sto parlando io per cortesia. Di fronte all'istinto di uccidere, eccetera, che alcuni di noi hanno, io ce l'ho per esempio, quando urto contro un sasso, gli tiro un calcio, è la sopravvivenza dello spirito sciamanico del primitivo che animizza anche le cose morte. Quante volte diciamo, ti ammazzerei. Bene, questo istinto, eccetera, eccetera, può portare proprio nell'estremo, nel massimo sviluppo della biologizzazione del determinismo a due conseguenze diametralmente opposte. Supponiamo di avere una perfetta carogna, un criminale, un delinquente, un assassino riconosciuto, testimoniato, confesso, che non può che uccidere. Ci sono due possibilità. O lo rinchiudiamo per metterlo, povero disgraziato, non ha colpa, oppure lo uccidiamo perché tanto non è un essere umano. Sono due possibilità legali, sono state tutte e due presenti nella cultura italiana quando si diffuse la teoria del criminale nato. Ecco. In quel caso il determinismo può giocare a salvare la pelle del povero disgraziato.
Avete reso straordinario, è un libro bellissimo e spero di vedervi presto l'anno prossimo. La prossima stagione comincia a ottobre, quindi non c'è molto tempo al lavoro. Grazie.